che poi seguirà una...
Grazie. Seguirà una terza parte, anche quella piuttosto breve, 20-25 minuti, che vi propone qualche riflessione su dei modi di pregare, sperando che possano essere sempre molto attinenti al tema centrale di Gesù. Alcune modalità di preghiera. Vorrebbe essere quindi questo itinerario anche una scuola di preghiera, nella misura del possibile. Avete un foglio, vi sarà dato un foglio come questa sera e vi sarà dato ogni sera, un foglio sul quale voi potete trovare la traccia della riflessione. È un foglio pensato perché sia non solo letto da voi ma possibilmente praticato, nel senso che ci sono delle citazioni che non vengono riportate per esteso. C'è bisogno di avere una Bibbia a disposizione, andare a cercarla. Questa manipolazione del libro della Bibbia è pedagogicamente molto importante. Invece di rimanere passivi ad ascoltare il testo, andiamo a cercarlo, facciamo dei collegamenti. Poi trovate sul sito del San Fedele, www.sanfedele.net, trovate sia il foglio che viene distribuito qui, sia l'audio dei nostri incontri. Il nostro desiderio è che quando uscirete di qui, stasera e le altre sere, non diciate ma guarda come ha parlato bene il padre o il tale. Ci piacerebbe che andando fuori dalla chiesa diceste: non avevo mai pensato a questo aspetto della figura di Gesù. Il protagonista interessante di questo percorso non è colui o coloro che vi parleranno, che vi parleremo, ma è il Signore Gesù. Dice il Salmo 33, guardate a Lui e sarete luminosi. Quello che ci interessa quindi è che ci piacerebbe, preghiamo perché questo succeda, di farvi apprezzare la figura del Signore, perché diventi anche nella vostra vita l'interesse principale. Bene, allora da adesso entriamo invece nell'argomento che è proposto per questa sera, Gesù figlio di Dio. Quante volte abbiamo detto anche nelle formule del credo, Gesù che è figlio di Dio. Che cosa vuol dire? Che ricadute ha sulla nostra vita questo modo di enunciare una caratteristica del Signore Gesù? Nella mentalità ebraica, figlio è colui che assomiglia al padre nel comportamento. È colui che assimila i valori del padre. E per questo si può dire che si diventa figli. Quindi nella mentalità ebraica la figliolanza non è semplicemente il frutto di una generazione fisica, ma si diventa figli in quanto si fanno propri i valori del padre. Per questo si dice che Gesù è diventato figlio di Dio, in quanto in tutta la vita non ha fatto nient'altro che trasferire nella pratica quotidiana i valori di suo padre. Li ha enunciati, li ha praticati. Nel Vangelo di Giovanni, all'inizio, nel capitolo primo, si dice che a coloro che hanno accettato la sua parola, Gesù ha dato la possibilità di diventare figli di Dio. Quindi anche noi lo possiamo diventare, non per generazione, ma perché ne assorbiamo la mentalità. E il Vangelo, in modo particolare il Vangelo di Giovanni, sottolinea spesso che Gesù incarna realmente e radicalmente il modo di essere di suo padre. e per questo possiamo dire appunto che è veramente figlio suo. I passi che allora vi vengono indicati nei testi principali che trovate nel foglio sono tutti passi che mostrano come il Signore nelle parole e nelle opere imita suo Padre. Possiamo dire anche di più, nelle parole e nelle opere rivela suo Padre, mostra come suo Padre è. Questo lo dice lui stesso in un certo momento rispondendo a uno dei discepoli, i quali sentendo che Gesù parlava spesso del Padre, gli dicono a un certo punto, mostraci questo Padre. E Gesù dà una risposta singolare, dice, ma come? Tanto tempo che sono con voi e ancora non mi avete conosciuto? Chi vede me, aggiunge Gesù, vede il Padre. Quindi, in molti passi del Vangelo si mostra come Gesù appunto realizza nella sua vita, nei suoi atteggiamenti e nelle sue parole, la realtà divina. Vi commento allora alcuni di questi passi. Per esempio nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, e lo trovate probabilmente nella seconda parte del foglio, e se no vi prendete nota. Nel capitolo 7, versetto 16, Gesù dice, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Poco prima aveva detto, non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E poi soprattutto nel capitolo 8, dove qui in modo particolare vi sono indicati tre o quattro versetti, che vi invito poi a leggere, a riprendere, è interessante come il Signore insiste su questo concetto. Dice, ho molte cose da dirvi, ma colui che mi ha mandato è da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero. Le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Interessante. Oppure dice, quando sarò innalzato sulla croce, allora conoscerete che io sono e non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. È interessante come questa coscienza che il Signore aveva, che era il canale di trasmissione, diciamo, per gli uomini, di qualche cosa che lui aveva udito dal Padre. Questa è un'idea sulla quale mi sembra che sarebbe interessante che ci fermassimo nella nostra riflessione e nella nostra preghiera. Sempre il Vangelo di Giovanni, ma questa volta l'Evangelista, dice all'inizio del Vangelo, Dio nessuno l'ha mai visto. L'unico che ce ne può parlare, non per sentito dire, ma per esperienza personale, è colui che vive in intimità con il Padre, e cioè il Figlio. È importante questo aspetto della relazione tra Gesù e suo Padre, che ha anche degli altri aspetti che sono pure molto interessanti. Per esempio nel capitolo 10 di Giovanni, che pure è un altro capitolo molto bello da leggere con calma, da meditare, e non soltanto nei pochi versetti che qui sono indicati, ma se avete la possibilità nei prossimi giorni rimanete su questo testo che è molto bello. Nel capitolo 10, per esempio, Gesù dice, sottolineando una delle caratteristiche più interessanti della sua persona, dice, come il Padre dà la vita, anch'io la do. Dare la vita non significa prima di tutto morire, no. Dare la vita significa comunicare vitalità, vita, desiderio di crescita. Faccio come il Padre dà la vita, anch'io la do. Sempre nel capitolo 10 ci sono degli altri aspetti molto belli da interiorizzare, diciamo, nella meditazione. Uno che è molto interessante, molto tenero, Gesù parla di suo padre a un certo punto un po' come succede che i ragazzini, poco prima di essere adolescenti, parlano del loro papà. Quando sono poi adolescenti dicono delle cose che non posso ripetere, ma prima di essere adolescenti in genere hanno una adorazione nei confronti del padre. E Gesù dice, versetto 29, il padre mi ha affidato il gregge e io lo porterò avanti, nessuno mi può strappare le mie pecore dalle mie mani, dice, il mio papà, il mio padre è il più forte di tutti. Nessuno lo batte. Parla del padre con l'entusiasmo di un ragazzo, si identifica con suo padre. Sempre nel capitolo 10 Gesù arriva a dire: io e il padre siamo una cosa sola. E insiste dicendo: io sto nel padre, il padre sta in me. Ed è così radicale questa intimità e questa profonda unione che il Signore Gesù vive con suo padre, è così profonda, che chiama Dio papà, Abba. Mi ricordo l'emozione a Gerusalemme, una volta in un parco che si trova vicino alle mura e vicino alla facoltà teologica. C'era una piccola famiglia, il papà, la mamma, un bambino o due bambini, e il bambino correva incontro al suo papà chiamandolo Abba. Sembrava una cosa così bella, questa parola così antica, così solenne, nella bocca di un bambino. Abba vuol dire proprio papà. E Gesù chiama suo padre Abba. E lo chiama così proprio in uno dei momenti più difficili della sua vita, quando, ormai prossimo alla morte, dice a Dio: Abba, tutto ti è possibile, se vuoi allontana da me questa sofferenza, però ci accetto la tua volontà. A distanza di tempo, San Paolo, scrivendo e ripensando a queste cose, dice che questa comunione così profonda che esiste tra Gesù e suo padre, questo fare propri i criteri di Dio, questo vivere in empatia con il padre, fino a riconoscere profondamente la sua mentalità, fino a vivere quel dono che si chiama la sapienza, che viene dal latino sapere, che vuol dire avere sapore, e che significa avere i gusti di Dio. Bene, questa intimità con il Padre, questo sentire risuonare in noi i suoi stessi criteri, San Paolo dice che questo è anche il nostro destino. E dice: il fatto che voi siate figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Il suo rapporto, quindi, il rapporto di Gesù con suo padre, è in qualche maniera il paradigma di quello che desidera che sia anche il nostro rapporto con Dio Padre. Ciò che si aspetta, quindi, per ritornare a ciò che ci diceva il Papa Benedetto XVI all'inizio, per la nostra vita cristiana, molto più preoccupati, molto più che essere preoccupati, diciamo, degli aspetti morali, che pure avranno bisogno di essere considerati, ci dovremmo preoccupare, interessare, soprattutto a crescere in questa relazione con il Signore, la stessa relazione che Gesù ha vissuto con suo padre. Questo non sarà il frutto del nostro impegno, dello stringere i denti, di un volontarismo. Questo sarà frutto soprattutto di una grazia, perché conoscere il Signore è prima di tutto una grazia che Lui ci concede, e se questo è un dono, noi lo possiamo chiedere. Se fosse qualcosa che è frutto del nostro sforzo, potremmo impegnarci a lavorare di più. Ma se è un dono, noi che siamo i figli lo possiamo chiedere. Come riflettere su queste cose, in piccola parte questa sera e poi durante la settimana, nella misura in cui vi sarà possibile dedicare un poco di tempo a una preghiera, a una meditazione? Il modo che vi viene suggerito è molto semplice. Lo trovate nel foglio che vi è stato distribuito, nella prima pagina, là dove c'è scritto modo di meditare. È una parola, è una modalità molto semplice che è anche facile ricordare. Una meditazione potrebbe partire sempre o svolgersi intorno a tre domande. Anzitutto mi chiedo che cosa vuol dire il testo che ho letto. Che cosa significa? Ci sono delle parole che forse non capisco. Mi vengono in mente dei passi del Vangelo dove si dice qualcosa del genere e questa lettura breve potrebbe chiarirmi il senso di quello che io vivo, di quello che leggo. Quindi la prima riflessione, la prima parte, diciamo, della mia preghiera sarà una ricerca, una riflessione, non uno studio. Non dedicate eccessivo tempo a questo studio, ma tanto quanto basta per arrivare a capire che cosa il testo vuol dire. La seconda domanda che ci possiamo porre è: che cosa dice questo testo che ho letto alla mia realtà personale? Che cosa dice alla mia vita? E in terzo luogo, a partire da ciò che ho capito del testo e di quello che può significare nella mia vita, reagisco dicendo io qualcosa al Signore. Potremmo fare molti esempi, me ne viene in mente uno: c'è un salmo, salmo 132, che parla, è noto perché parla della barba di Aronne, mi sembra una cosa abbastanza strana, però leggendo con attenzione quel salmo si capisce una cosa importante, che ci viene detto che là dove c'è un gruppo di persone che vanno verso il Signore, quello è un momento, un luogo di benedizione, una benedizione abbondantissima, come l'olio della consacrazione a sacerdote che è stato versato sulla testa di Aronne. Allora un salmo, ho capito che quel salmo con quell'immagine mi vuol dire che là dove c'è un gruppo di persone che camminano insieme verso il Signore, quello è un luogo di benedizione. Allora applico alla mia vita. Dov'è che io cammino insieme con altri verso il Signore? In famiglia, per esempio? Nella comunità dei credenti, nella comunità più ampia che è la Chiesa, con qualcuno in particolare? Bene, so che quello è un luogo di benedizione. Ne può venire solo del bene, benedizione, se io vado verso il Signore in queste condizioni. Ecco allora che ho applicato alla mia vita quello che ho capito del Salmo. Terzo passo, cosa dico al Signore a partire da quello che ho capito? Gli dico: Signore, posso ringraziarlo perché mi ha fatto conoscere una comunità cristiana, con tutti i limiti di ogni comunità, però sono delle persone che camminano con me verso il Signore. Posso ringraziarlo, posso chiedergli luce, posso chiedergli al Signore di avere pazienza con le mie esitazioni, con le distrazioni. Ecco che allora completo la preghiera, parto dal senso, lo applico a me, lo trasformo in colloquio con il Signore. Questo è un po', diciamo, lo stile che vi proponiamo praticamente in occasione di ogni incontro. La speranza è che un pochino alla volta si crei una buona abitudine quindi diventi un modo di pregare. Non sarà l'unico modo di pregare della vostra vita, ma potrebbe essere interessante utilizzarlo con disinvoltura. Ultima cosa che vi volevo dire, e come trovate anche nel foglio, ci sono alcune convinzioni di fondo che reggono questa modalità di approccio. La prima, la tradurrei così, la prima convinzione è che non abbiamo bisogno di conferenze sul Signore, ma abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a entrare in contatto con questa persona che è capace di trasformare la nostra vita. E per citare quindi Sant'Ignazio, diciamo, non è il molto sapere che soddisfa l'anima. Non è il sapere citare in ebraico, in greco, in latino i termini della Sacra Scrittura. Quello sarà necessario da fare nel momento in cui ci possiamo dedicare allo studio delle Sacre Scritture. Ma non abbiamo bisogno di quello. Abbiamo bisogno di incontrare il Signore. Quindi non è il molto sapere che soddisfa l'anima, ma il sentire, il gustare le cose interiormente. Se io mi metto a contemplare, immagino che Gesù guarda suo padre e da lui impara, questo probabilmente suscita in noi delle emozioni, suscita in noi un desiderio, suscita quasi una sana invidia, piacerebbe anche a me vedere Dio così chiaramente da poterlo poi imitare. Ecco, questa è la modalità. L'altra convinzione, per citare Saint-Exupéry, che diceva che l'essenziale è invisibile agli occhi. C'è un modo di conoscere la verità che non è frutto di un ragionamento, ma è un altro intendere. Mi invento una frase celebre di uno scrittore canadese che diceva: quando nella sfilata degli umani tu vedi che qualcuno non va al passo con gli altri, prima di criticarlo domandati se forse non stia ascoltando un altro tamburo. Ecco, nell'approccio alla parola di Dio forse dobbiamo ascoltare quest'altro tamburo, che è quello che il Signore suona dentro di noi. Non abbiamo bisogno, cioè l'approccio intellettuale è utile come strumento, ma non è il fine di questi incontri. E la terza convenzione, citando Sant'Agostino, diceva: non è necessario vedere per credere, è necessario piuttosto credere per vedere, per arrivare a una comprensione più profonda di questo mistero. Bene, allora, come vi dicevo, adesso ci fermiamo qualche minuto, ascoltiamo ancora un po' di notturno di Chopin, qualche minuto, 5 minuti al massimo. Se volete ripensare, riprendere questo foglio, fare qualche annotazione laterale, semplicemente rimanere in attesa, poi ascoltiamo una riflessione sulla preghiera e dedicheremo sia questa sera che le altre sere l'ultimo quarto d'ora, dalle 10 alle 10 e un quarto, per chi lo desidera, eventualmente a qualche domanda che potrebbe essere sorta, o un chiarimento, o una informazione richiesta, o qualunque altra osservazione che potreste fare. L'impegno nostro è di chiudere sicuramente sempre entro le 10 e un quarto. Rimaniamo allora adesso un po' in silenzio. Thank you.
Dunque la seconda parte del titolo è la seconda parte di questi, dei prossimi incontri, è dedicata e intende pregare insieme a Gesù. Che è, come diceva Padre Mario, un crescere in un'abitudine, in un'attitudine e in una consuetudine. Ma forse proprio per quello che abbiamo sentito dell'identità e della vicinanza e della perfetta relazione tra il Signore Gesù e il Padre, dobbiamo, a proposito della preghiera e del che cosa significa pregare insieme a Gesù, farci qualche domanda. In che modo Gesù pregava? Perché se Gesù era sempre in relazione con il Padre, che bisogno aveva di pregare e di ritirarsi in preghiera? E in questa luce, alla luce di questo mistero, in che modo si traduce per noi l'invito a pregare insieme a Gesù, che Gesù stesso ci porge tramite i Vangeli? Allora, mettendoci di fronte a questo termine di relazione, a questo mistero di Gesù che prega, il secondo passaggio è chiedere a noi stessi che cosa significa per noi preghiera, che significato ha per me nella mia vita la parola preghiera. In che modo prego? Perché prego? E poi ancora, in quali situazioni mi scopro a pregare? Come se la preghiera fosse qualcosa che mi coglie, che mi invita, che mi capita, più che qualcosa che scelgo. E quando sento il bisogno di pregare? Oppure il mio modo di pregare è cambiato nel tempo, era diverso quando ero bambina, era diverso quando ero adolescente, a un certo punto è sparito e poi si è riaffacciato, in quale circostanze? E di nuovo, come cambia nella mia vita quotidiana la mia preghiera? Come si modifica a seconda dei miei umori, dei miei sentimenti? E infine, sono più propenso a pregare per me stessa o a pregare per gli altri? Quindi, pregare insieme a Gesù è diverso da rivolgersi al Signore Gesù o al Padre in preghiera. Implica un tipo di relazione più intima, nella quale al tempo stesso Gesù è la persona a cui ci rivolgiamo e la persona attraverso il cui esempio noi impariamo qual è il modo migliore, più sincero ed efficace per rivolgerci a Lui stesso e al Padre. Dunque, pregando insieme a Gesù, impariamo a essere più fedeli a noi stessi, oltre che più fedeli allo Spirito Santo che prega insieme a noi. E notava il Cardinal Martini, riportando e a sua volta interrogandosi sul mistero della preghiera, che quando si parla di preghiera nessuno è maestro. E cito dalla lettera ai Romani, capitolo 8. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. E poi ancora, il termine imitazione è molto importante nella tradizione cristiana, ma io credo vada a volte precisato. Imparare a pregare insieme a Gesù non significa imitarlo per poter essere uguali a Lui e in questo modo rivolgerci al Padre esattamente come faceva Lui, bensì imparare da Gesù a rivolgersi al Padre proprio come noi siamo, come figli e figlie amati, come fratelli e sorelle di Gesù, come discepoli e apostoli in cammino verso la casa che ci attende e che insieme a noi attende tutta l'umanità e tutto il creato, nessuno escluso. Pregare insieme a Gesù significa lasciarsi inondare dal suo amore per il Padre e dall'amore del Padre per Lui. Lasciarsi trasportare dentro il mistero della relazione tra loro, che è promessa e premessa della nostra relazione con Dio e tra di noi. Dunque, in che modo seguiremo i punti che sono paralleli ai punti che ha dato e indicato Padre Mario per la prima volta, per la prima parte, quando entriamo nel tema pregare con Gesù? Dunque, Gesù pregava e ci sono alcuni precisi passaggi, non moltissimi, ma alcuni passaggi